Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Giovanotte, carta, calma e pinta, su. Avanti, scriviamo. Hai scritto?
Momento, no?
E comincia, su.
Carta, calamari e pinta.
Oh.
Ragazzi.
Signorina? Signorina?
Dove sta?
Chi è?
La signorina.
Quale signorina?
Hai detto signorina?
È andata la signorina.
E che so?
Signor...
Avanti!
Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina. Non era buono quella signorina.
Ma già.
Signorina. Veniamo... Noi... Con questa mia a dirvi.
Con questa.
Veniamo noi con questa mia a dirvi.
A dirvi.
A dirvi una parola. A dirvi.
A dirvi una parola.
Che?
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 Uno quanto?
Che?
Uno che?
Uno che? Che?
Che?
Scusate se sono poche.
Che?
Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola,
noi
ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche.
Una grande.
Come voi ben sapete.
Voi.
Punto.
Punto.
Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantissi ad abbondandum. Questa moneta servono. Questa moneta servono. Questa moneta servono a che voi vi consolate. Oh, scrivi presto.
Con
insalata. Che voi vi consolate.
Avevo capito
voi
con l'insalata.
Voi vi consolate, non mi fa perdere il filo, che ce l'ho tutta qui.
Avevo capito con l'insalata.
Dai dispiacere. Dai dispiacere che avreta, che avretta, che avretta, eh già, è femmina, femminile, che avretta perché?
Che?
Perché?
Non so.
Che non so?
Perché che cosa?
Perché chi?
Perché qua?
Perché?
Ah, perché
dai dispiacere che avete perché?
Perché qua?
È aggettivo qualificativo, no?
Beh, io scrivo.
Perché? Dovete lasciare nostro nipote, che gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, si asciuga il sudore? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo.
Questo.
Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea.
Laura.
Laura, che Laura. Deve tenere la testa al solito posto, cioè.
Cioè.
Sul collo.
Sul.
Punto, punto e virgola.
Punto.
Punto e un punto e virgola.
Troppa roba.
Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati.
Ma è troppo.
Salutandovi indistintamente. Salutandovi indistintamente. Sbrigati. Salutandovi indistintamente. I fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente. Apri una parente, dici, che siamo noi, i fratelli Caponi.
Caponi.
Hai aperto la parente? Chiudila.
Ecco fatto.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io sì. Se senza nulla a pretendere non c'è bisogno.
In data odierna.
Ma che la poi si capisce.
Va bene, si capisce. Piega i lembi. Avanti. Svelto.
Ecco fatto.
Chiudi. Andiamo. Andiamo.
Ecco fatto.
Lucia, noi andiamo!
Noi usciamo! State attento,
Apri! E allora possiamo dire che questa, senza tema di smentita, è la storia del cinema. Oggi poi per parlarne di questo e anche di altri argomenti inerenti a questo abbiamo Alberto Crespi, noto giornalista cinematografico, ovviamente abbiamo anche il nostro consueto Arnaldo Casali. Arnaldo, a te il piacere di presentare il nostro ospite.
Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata speciale, extra di Adesso in Onda numero 103. Appunto Alberto Crespi è tornato a trovarci a un anno dalla prima volta che è stato qui, è una puntata, tra l'altro adesso diremo anche perché è particolarmente importante, fu.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, in data odierna siamo qua, appunto. Sì, è passato esattamente un anno fa l'Italia vinceva i mondiali, e invece ieri sera alle vie del cinema di Narni i mondiali li ha vinti Carlo Verdone, in un certo senso, perché ha fatto veramente un bagno di folla degno di un campione del mondo.
Allora, Le vie del cinema 2007, appunto un'edizione davvero scoppiettante, diciamo, in ogni senso, che è stata aperta da Totò. Non a caso abbiamo aperto questa puntata con la celebre lettera tratta da Totò, Peppino e la Malafemmina. Tra l'altro quest'anno ospite c'è stata anche la Malafemmina.
Come no, Silvana Pampanini, e c'è stata anche Isa Barzizza, che invece era la buona femmina, nel senso che era un personaggio più solare, più simpatico nei film di Totò, insomma. Quindi sì, Totò ha inaugurato le vie del cinema di quest'anno perché sono trascorsi 40 anni dalla sua morte, che è avvenuta nell'aprile del 1967, e domenica sarà Charlie Chaplin a chiuderle perché sono trascorsi 30 anni dalla sua morte, con una selezione di comiche del 1914 restaurate dalla Cineteca di Bologna e dal laboratorio L'Immagine Ritrovata, che da anni, su mandato della famiglia Chaplin, sta restaurando l'opera omnia di questo gigante del cinema e della cultura del Novecento. In mezzo, fra Totò e Charlot, abbiamo piazzato un po' di altri artisti della risata. Abbiamo visto film come Un giorno in pretura e come I complessi, che sono film degli anni 50 e 60. Ieri sera è stato il turno invece di Carlo Verdone con Bianco, Rosso e Verdone, e questa sera di Nanni Moretti con Eccebombo. Per cui veramente copriamo l'intero arco costituzionale, direi, dal cinema delle origini fino a un cinema molto recente, perché Eccebombo è un film degli anni 70 e Bianco, Rosso e Verdone addirittura un film dei primi anni 80, ma anche il cinema di quegli anni è bisognoso di restauro, e questa è una cosa che proprio la ragione sociale del nostro festival non deve dimenticare. Ci si diverte al festival, ci si fa un sacco di risate, però appunto non bisogna dimenticare che poi il nostro scopo è mostrare i film salvati dal degrado e spingere chi si occupa di queste cose a salvarne sempre di più.
Tra l'altro proprio sul Verdone ci avevi dato un anticipo l'anno scorso, proprio avevi detto che avresti voluto portare proprio Bianco, Rosso e Verdone. Tra l'altro la puntata che io vi ricordo potete anche riascoltare ancora oggi, insomma, di San Silvano sul nostro
ancora
sito
oggi.
www.radioadesso.it.
Non buttiamo via niente noi.
Bravi, bene, così si fa.
Anzi, la troverete anche linkata ovviamente anche allo spazio dedicato a questa puntata. È stata una puntata particolarmente importante, anche possiamo dire per Radio TNA e certo, per Radio Adesso, perché Alberto ci ha in qualche modo dato, no, l'ispirazione per una trasmissione. Infatti noi appunto dicevamo, qui raccontavamo ad Alberto che in questa trasmissione, tu Francesco in particolare, dice: ma parliamo spesso di cinema, ad Adesso in Onda ci ascolteranno quattro gatti. Hai detto così.
Sì, più o meno.
Anche Alberto, che conduce una trasmissione radiofonica proprio dedicata al cinema sulla Rai, Hollywood Party, ci dice invece: guarda che tutto sommato il cinema e il radio funziona.
E quindi così, noi da buoni così imitatori accogliemmo questo tipo di suggerimento, e infatti abbiamo inaugurato una trasmissione settimanale di cinema che va in onda, faccio un po' di pubblicità, il venerdì mattina alle 10 e poi in replica la domenica pomeriggio.
No, ma va bene, 100.000 Hollywood Party, assolutamente. Il nostro sogno è che tutte le radio d'Italia facciano un programma sul cinema. Perché avete sentito con la lettera di Totò e Peppino? È bellissimo ascoltare le vecchie scene alla radio.
Forse ancora più bello che rivederle.
Forse sì, perché uno si immagina il film che ha visto magari tante volte, lo riascolta con un'attenzione diversa. Certo, non si può fare con i film muti, è ovvio, bisogna andare su un certo tipo di cinema. la commedia funziona magnificamente alla radio. Già ascoltare i film western alla radio è un po' più bizzarro, un po' più spiazzante, però sì, la verità è che il cinema alla radio funziona, e questa cosa che mi hai appena detto, Arnaldo, mi riempie di gioia proprio, è un grande onore avervi in qualche modo non ispirato avervi convinto che si può fare, ecco, perché l'esperienza di Hollywood Party e adesso la vostra testimoniano che si può fare, come diceva Gene Wilder in Frankenstein Junior, si può fare.
Tra l'altro anche Rocco Cinema lo trovate su Radio Adesso, quindi anche di questo programma potete ascoltare tutte le puntate, quindi tutti i vari profili che in questi mesi sono stati
fatti, le ultimissime su Spike Lee e su Daniele Lucchetti
e su Luigi Magni.
E Luigi Magni, che trovate prossima online. Avventura, sì.
Allora, io proprio a questo proposito volevo fare una domanda che aspetto da mesi di fare ad Alberto, che oltre a fare cinema in radio la fa anche in televisione. Recentemente un programma sulla Sette che si chiama La Valigia dei Sogni.
Sì.
E io, la prima domanda che volevo fare a Alberto era proprio questa. Cioè, noi in Italia abbiamo una ricchezza di cinema spaventosa, direi quasi. Noi abbiamo insegnato a fare cinema a tutto il mondo. E non soltanto penso, no, nel neorealismo o Fellini, perché anche appunto se pensiamo oggi a Benigni, a Moretti, ai grandi artisti che esportiamo, eppure io credo che l'Italia sia uno dei paesi in cui c'è meno cultura cinematografica in assoluto, nel senso che appunto in radio è difficile parlare di cinema, in televisione è difficilissimo parlare di cinema. La RAI fa un unico programma di cinema affidato a una persona che peraltro di cinema possiamo dire non è che ci capisce più.
Non facciamo nomi. Solo cognomi, Marzullo, beh, basta questo.
È una cosa che io trovo addirittura scandalosa, Alberto, è che il premio, il nostro Oscar, che gli americani, vuoi dire, l'Oscar lo c'è, è vero che gli americani forse sono particolarmente bravi a celebrarsi un po' tutto, no? C'hanno un po' il mito di se stessi, ma insomma l'Oscar è lo spettacolo forse più importante del mondo. Il David Donatello ogni anno trovano un modo per non farlo vedere.
Sì, sì.
No, quest'anno l'hanno fatto vedere però
no, lo
alle
fanno...
6:30 di pomeriggio.
Sì, è vero.
Lo fanno vedere però con il risultato che chi lo vede cerca poi di non rivederlo mai più, perché è uno sì, spettacolo davanti. Abbastanza così, un po' deprimente.
C'era Solenghi quest'anno che presentava.
Sì, ma davvero è uno spettacolo quasi sempre fatto malissimo, no? È fatto in... Ricordo appunto, se non era 4 anni fa, che fu addirittura interrotto perché c'era il porta a porta che doveva entrare con una versione straordinaria. Quest'anno alle 6:30 di pomeriggio, l'anno scorso tutto di corsa con una cosa improvvisatissima che veramente veniva voglia di cambiare canale. Perché
quest'anno tra l'altro è stato un po' meglio del solito, devo dire, però sì, di solito, come sono quasi sempre abbastanza tristi e squalli delle cerimonie di premiazione di Venezia, che quando sono andate in TV sono state una catastrofe. Mentre invece, per esempio, le cerimonie di premiazione di Cannes, che pure vengono trasmesse in TV in Francia, sono sempre molto asciutte, molto stringate, con presenza di grandi star, e quindi sono uno spettacolo decoroso. Ecco. Tu mi chiedi perché?
Cioè, in Italia facciamo spettacolo di qualsiasi cosa, del nulla. Il reality show è un po' il caso limite, no?
Certo.
Cioè, del nulla facciamo spettacolo, ma del più grande spettacolo che abbiamo in Italia, che è il cinema, non facciamo spettacolo.
Sì, intanto i motivi sono tanti e molteplici, secondo me. Uno dei motivi è, francamente, nella natura che ha acquistato il mezzo televisivo in questi ultimi anni. Secondo me non c'è mai stata una televisione brutta, orribile come quella italiana di questo momento. Non credo che nel mondo, non so, io naturalmente non conosco tutte le televisioni del mondo, ma mi pare difficile che nel mondo possa esserci una televisione pubblica, una televisione generalista, insomma Rai e Mediaset, tanto per capirci, brutta e squallida com'è quella italiana in questo momento. Poi c'è sempre stato, c'è una storia di vampirizzazione del cinema da parte della televisione. La televisione ha sempre, in Italia, ha sempre sfruttato il cinema per quello che il cinema le poteva dare in termini di ascolto, in termini di riempimento dei palinsesti. C'è stato un periodo in cui i film in televisione erano una componente molto forte del palinsesto, in cui le prime visioni televisive magari riuscivano a diventare degli eventi e il cinema faceva grandi ascolti. Poi, attraverso la proliferazione dei canali, per mille motivi, gli ascolti del cinema sono molto calati e adesso la televisione sente il cinema quasi come un fastidio. In più c'è una difficoltà storica di fare anche cronaca sul cinema in televisione. Anche quando ci sono i grandi eventi come Venezia, Cannes, gli Oscar e così via, la cronaca di questi eventi è sempre frettolosa e limitata esclusivamente a quello che noi giornalisti definiamo il colore, cioè ad aspetti, agli aspetti più futili, più divistici, più di cronaca spicciola, diciamo così. Non c'è mai stato sostanzialmente un programma serio che in televisione parlasse di cinema. Ricordo solo i programmi di Bortolini e Masenza, ecco, quelli mi fa piacere citarli, 16:35 uno si intitolava e forse anche un altro di cui adesso non mi sovviene il nome, però Bortolini e Masenza erano sono due cinefili molto seri, molto preparati. Masenza è un illustre critico.
Una volta Masenza collaborò anche con un programma di Serena Dandini, no? Che la produce, uno dei pochi programmi forse.
È vero, quello della Dandini anche era grazioso. Masenza scrive su Chuck, fa parte della commissione di Venezia, ogni tanto collabora anche con noi nel condurre Hollywood Party, è una persona molto preparata, ma anche è un po' una mosca bianca, ecco, in questo panorama, come siamo un po' delle mosche bianche anche noi del gruppo della Valigia dei Sogni, che è un programma che va in onda sulla 7, che è un programma che nasce da un'idea che se non altro lavora sullo specifico dell'immagine, perché la scommessa della Valigia dei Sogni è di andare nei luoghi dove i film sono stati girati, di rintracciare le location dei film, cioè i set, per i set reali naturalmente, non quelli realizzati in studio, e quindi di andare sul posto e di mostrare come è diventata 50 anni dopo una strada o un incrocio, un palazzo dove, per esempio, che ne so, Vittorio De Sica ha girato una scena di Ladri di biciclette, per dire. Quindi c'è questo passaggio dal cinema di ieri alla realtà di oggi, in cui il mezzo televisivo acquista un senso, proprio perché è proprio forte e sintomatico il passaggio da un'immagine in bianco e nero perfetta, di, appunto, realizzata da De Sica o da un altro artista magari 40-50 anni fa, alla realtà a colori e spesso devastata dal traffico, dalla speculazione edilizia e così via, di oggi. È un modo molto semplice di misurare l'effetto che il passaggio del tempo ha avuto anche sul territorio italiano. Sarebbe bello fare, tra l'altro, trovare la scusa, trovare il film giusto per fare una puntata della Valigia dei Sogni anche qui a Terni, tra l'altro, perché anche qui sarebbe interessante. Bisognerebbe fare Acciaio di Ruttmann.
Esatto, te lo vedere... stavo per dire.
Però non so se i luoghi di acciaio esistono ancora, le acciaierie ci sono ancora le stesse. E quello per esempio sarebbe molto affascinante. Poi girati a Terni non sono moltissimi in realtà, vero? Io mi ricordo però un piccolo film italiano di una quindicina anni fa, Il Tuffo, ve lo ricordate? Con Vincenzo Salemme. Un giovanissimo
l'esordio di Salemme,
in cui c'erano anche degli attori italiani,
Carlotta Anatoli, e quello era girato tutto a Terni. Era l'opera prima di un giovane regista che si chiama Massimo Martella. Bisogna andare a cercare un po'.
Era uno dei pochi film in cui c'erano anche appunto attori Ternani come Lucio Mattioli, per esempio, che erano tra.
Però proprio tu mi dicevi l'altra sera una cosa che ignoravo, che il film di Tornatore in parte è girato a Terni, La Sconosciuta.
In gran parte, sì, ma non è ambientato a Terni. Questo appunto l'unico film che resta ancora a tutt'oggi ambientato a Terni è Acciaio di Ruttmann e Sei forte maestro, insomma.
Posso chiedere una cosa io? Ad Alberto, ho letto recentemente su Film TV un articolo di Goffredo Fofi che sparava un po' a zero sul cinema italiano, prendendola soprattutto su quella che lui chiama la romanità, dicendo in due parole, insomma, che il cinema italiano è figlio delle clientele, è figlio di una certa posizione politica e quindi è poco apprezzato dal pubblico soprattutto per questo motivo. Volevo il parere di Alberto, visto che scrivete sulla stessa rivista.
La romanità del cinema italiano è duplice. Una è una romanità artistico-generazionale, nel senso che il cinema italiano è nato a Torino, però se n'è andato ancora molto piccolo, perché il fascismo ha voluto portarlo a Roma, accentrare l'industria cinematografica a Roma e creare un centro come Cinecittà che fosse un... Tra l'altro fu una grande idea, in qualche modo, una grande idea produttiva da parte del fascismo. Lo fecero per volontà di controllo, però l'accentramento del cinema in una struttura come Cinecittà era in realtà una idea incredibilmente moderna. Ma il fascismo, come diceva Petrolini, nella generale idiozia del fascismo ogni tanto si percepivano dei barlumi di imbecillità, no? Petrolini fece questa battuta proprio a proposito di Luigi Freddi, che era il dirigente che portò, che fondò appunto Cinecittà, e che era in realtà uno che era andato a studiare il modello del cinema hollywoodiano, il modello della produzione integrata delle grandi majors hollywoodiane, e che aveva deciso di importarlo in Italia. Quindi fu un'operazione di grande modernità. La romanità artistica, diciamo così, del cinema italiano nasce da lì, nasce dagli anni 30. Il fatto che il cinema si sia sempre fatto a Roma ha fatto sì che gran parte delle maestranze, ma anche degli artisti, fossero romani. E quando si parla di romanità del cinema, a proposito di gente come Alberto Sordi, Roberto Rossellini, Carlo Verdone, non può che essere una romanità bella, simpatica. È ovvio che la commedia all'italiana a volte eccede in questa romanità, che quasi tutti i film della commedia all'italiana si svolgono a Roma, eccetera, eccetera. Però in quel caso è una romanità che non mi sento di condannare. Penso però che Goffredo Fofi alludesse a un altro tipo di romanità, ovvero la romanità del palazzo, la romanità degli intrecci di potere, la romanità delle clientele politiche, e in quello Fofi ha profondamente ragione. Il cinema italiano sì, risente molto di questa cosa, e risente soprattutto del fatto che ormai i centri, le uniche due strutture produttive veramente forti e veramente importanti del cinema italiano, ovvero Rai Cinema e la Medusa, sono di fatto filiazioni, una della Rai, lo dice la parola stessa, e una di Mediaset, perché la Medusa è di proprietà di Mediaset e quindi di Berlusconi. Quindi torniamo sempre lì, c'è la televisione dovunque, la televisione è un mondo controllato dalla politica in qualche modo, e quindi anche il cinema italiano risente di questa situazione. Ed è e questo è causa di una certa asfissia di cui soffre il cinema italiano. Sarebbe bello se potessero entrare imprenditori esclusivamente privati in grado di finanziare i film solo con le loro forze, come avveniva con i produttori storici, i Ponti, i De Laurentiis, i Cristaldi. Però in questo momento il cinema costa così tanto che un imprenditore privato dovrebbe fare degli investimenti molto molto alti, insomma, quindi è un po' una situazione con pochi sbocchi.
Che poi è un po' paradossale il fatto che il cinema costi così tanto, quando da un punto di vista tecnologico in realtà dovrebbe costare meno, perché per esempio con l'avvento del digitale, no, il celebre, cioè il costo della pellicola è sempre stato il costo maggiore per un film, oggi teoricamente non c'è più, no?
È vero, però in questo penso che siamo ancora in una fase di passaggio. Penso che gli effetti su grande scala di questa cosa che tu dici, che è giustissima, forse si cominceranno a vedere fra qualche anno.
Senti, a livello, appunto, abbiamo detto dalla televisione un po' oggi non è certo amica del cinema, ma secondo te è proprio un discorso di televisione o di cultura generale? Appunto, prima diciamo il cinema in Italia è grande ma non è valorizzato, a differenza per esempio invece della musica, cioè pensiamo alla musica, il Festival di Sanremo, il Festival Bar, cioè la musica che è una delle grandi arti italiane, per carità, ma è sicuramente sufficientemente valorizzata, il calcio non ne parliamo, forse anche troppo valorizzato. Il cinema invece, pur essendo un'arte in cui gli italiani eccellono, comunque anche appunto a livello di informazione ci sono pochi giornali di cinema, cioè non c'è questa cultura, cioè gli italiani comunque, anche appunto il fatto che sicuramente poi i film più belli spesso non sono premiati sufficientemente dal pubblico, i cinema non proiettano nemmeno più di tanto i film stessi italiani.
Sì, no, è sicuramente anche una questione di cultura generale, dico una banalità, però il cinema dovrebbe essere insegnato nelle scuole. Tra l'altro oggi veramente, grazie alle tecnologie che tu dici, anche un ragazzino con una videocamera e un computer si può fare un film. Quindi il cinema dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole, come dovrebbe essere la musica in qualche misura lo è, ma lo dovrebbe forse essere ancora di più. È proprio una questione di educazione generale. Poi forse, non so, forse il pubblico italiano è portato a identificare totalmente l'idea di cinema con quella di divertimento, per cui funzionano bene solo i film comici, ed è vero, un certo tipo di cinema di maggiore, non perché i film comici non possono essere di qualità naturalmente, ma un certo tipo di cinema di tipo diverso, di qualità a volte anche maggiore, fa molta fatica ad arrivare nelle sale. Molti film italiani che vengono prodotti non riescono di fatto a essere distribuiti, perché c'è una strozzatura sul piano della distribuzione, sul piano delle sale. I multiplex, le multisale avrebbero dovuto aiutare, avrebbero dovuto aumentare il numero degli schermi, ma in realtà è aumentato il numero degli schermi a disposizione dei film di grande successo. Per cui i grandi film hollywoodiani escono adesso con 700, 800, 1000 copie, non so in quante copie esca Harry Potter venerdì prossimo, ma comunque di fatto credo occuperà praticamente tutte le sale esistenti in Italia, e quindi anche paradossalmente l'aumento delle sale ha creato una diminuzione dell'accesso, e questo è un altro dei tanti paradossi del nostro cinema. Però sicuramente il cinema in Italia non gode di una considerazione culturale degna di lui. In questo siamo secoli indietro rispetto alla Francia, per esempio, che è un paese, forse perché l'hanno inventato loro, o forse perché sono come gli americani sono più bravi a pubblicizzare mediaticamente le loro cose, i francesi sono molto bravi a renderle nobili, a nobilitarle, no? Sta di fatto che in Francia il cinema è considerato una cosa estremamente seria, un'arte estremamente importante. Faccio un esempio. Quest'anno a Cannes c'era un film bellissimo che si chiama Il volo del palloncino rosso e che è diretto da un regista di Taiwan, Wuxia Oxien, che qualche anno fa ha vinto anche un Leone d'Oro a Venezia con un film bellissimo che si chiama La città dolente e che in Italia non è nemmeno uscito praticamente. Questo film si svolge a Parigi ed è finanziato dal Museo d'Orsay, ovvero il museo che ospita i capolavori degli impressionisti. Cosa ha fatto il Museo d'Orsay? Si è messo d'accordo con una casa di produzione, la Lendemain Film, e con la regione dell'Île-de-France, che è il dipartimento di Parigi, che investe moltissimo nel cinema, e ha detto, qualunque regista, internazionale o francese, che abbia un'idea per un film in cui ci sia almeno una scena ambientata nel Museo d'Orsay, può venire al Museo d'Orsay a girare gratis, e non solo, noi lo finanziamo, contribuiamo alla produzione del film. Pensate se una cosa del genere la facessero gli Uffizi o i Musei Vaticani, per dire. No, in Italia sembra fantascienza. In Francia un'istituzione importante come il Museo d'Orsay decide che avere dei cineasti che vanno nel museo a girare dei film è un onore e un'operazione culturale prestigiosa. In Italia chiedere di andare a girare un film in un museo, come minimo ti dicono oddio, poi rovinate i muri, rovinate i quadri, è una rottura di scatole avere una troupe in un museo. Ecco, qui si può misurare la differenza fra i due paesi.
Io penso che il concetto sia estendibile, Alberto, anche per esempio a altre forme d'arte. In Italia, per esempio, lui prima citava la musica, ma la musica di Sanremo o la musica del Festival Bari in genere è la musica più commerciale. Il premio Tenco in televisione, se passa, passa a mezzanotte.
Certo.
E in versione molto tagliata. Stesso dicasi, per esempio, per un'altra arte come il fumetto, che in Francia e in Belgio è considerata una grande forma artistica. I disegnatori, gli autori sono delle star a tutti gli effetti, come gli attori del cinema, e in Italia ancora i fumetti sono considerati roba per ragazzini, quindi però credo che il discorso culturale sia estendibile non solo al cinema ma anche a altre forme
questo
d'arte.
È vero, il problema è che tu dici appunto il premio Tenco va a mezzanotte, Sanremo ci fanno 5 serate, invece il cinema, neanche il cinema commerciale ha spazio
manco
in televisione, cioè, non solo il cinema colto ma neanche vero. Il cinema commerciale ha spazio, è proprio il cinema in quanto cinema che non
oppure devi avere Sky, pagare un abbonamento e vedere
è una cosa che mi colpiva. Francesco, sai che frequento piuttosto parecchio la Polonia, e la Polonia è un paese insomma che ha una certa cultura cinematografica, ma non possiamo certo paragonarlo con l'Italia.
Ha avuto grandi registi e momenti di grande prestigio.
Ha tuttora anche grandi registi, insomma Roman Polanski, Vajda, Zanussi, eccetera, Kieslowski. In Polonia c'è una valorizzazione del cinema e del cinema polacco che in Italia ci sogniamo per il cinema anche in generale. Uno magari si aspetta che appunto paesi che hanno comunque una tradizione minore magari siano più succubi invece lì per esempio il premio nazionale cinematografico si fa in diretta, mm-hmm. Il festival si fa in diretta, c'è una valorizzazione maggiore.
Sì, sì. Io direi una cosa che forse a un polacco non farebbe piacere. Secondo me è un retaggio dell'epoca comunista. Ed è un retaggio positivo, perché in quei paesi il cinema, come in Francia, ma per motivi diversi, per motivi di propaganda politica, il cinema era una cosa molto importante. Il cinema per i paesi del blocco ex sovietico era come lo sport, era il momento di esportazione dell'immagine del paese. Cioè le uniche cose prestigiose e belle che questi paesi avevano da mostrare al mondo erano i loro cineasti e i loro campioni sportivi. E quindi ci puntavano in maniera molto forte, e forse è rimasto qualcosa di questo.
Sì, io credo anch'io che sia questo. Ed è significativo il fatto che poi i più grandi registi anticomunisti siano cresciuti sotto il comunismo. Quindi in realtà certo. È perché comunque c'era la consapevolezza del loro valore.
E soprattutto usufruendo, magari soffrendo per la censura così, ma usufruendo di strutture prima didattiche, perché in quei paesi il cinema si insegnava, la famosa scuola di Lodz, che poi in polacco si pronuncia Łódź, no?
Vabbè.
Dove sono cresciuti Vajda, Polanski, tutti quanti, ma come in tutti quei paesi il cinema si insegnava in modo molto serio e poi i cineasti venivano quando riuscivano a passare attraverso le maglie della censura e ad avere semaforo verde per fare i loro film, poi erano sostenuti in tutto e per tutto.
Ecco, a proposito di, abbiamo parlato un po' di politica, ecco, l'altra sera la Vampanini ha fatto una battuta durante la scena, dice: io non vado in televisione perché non sono comunista. Sì.
Però, a parte veramente ha detto un'altra cosa.
Ha detto anche un'altra
si
cosa.
Si può dire alla radio? Ha detto che per andare in televisione bisogna essere puttane e comuniste, e lei non è né l'una né l'altra. Citiamo, per cui absiti Nuria.
Assolutamente. Ecco, questo discorso, al di là appunto della battuta, c'è un discorso appunto che in Italia la cultura comunque è di sinistra, no? In qualche modo. E effettivamente tra i grandi registi italiani, anche forse tra i piccoli registi italiani, se ne trovano molti, diciamo, più o meno politicizzati, però più o meno tutti di una certa area. I registi, diciamo, non di sinistra sono pochi, quelli di destra sono pochissimi.
Sono forse pochi, sì. L'unico regista ufficialmente di destra, perché è stato senatore di Forza Italia, è Franco Zeffirelli. Poi Pasquale Squitieri è più, però una volta era socialista, non so, ha avuto un percorso molto
ondivago.
Poi sì, forse è l'unico che fa un cinema
molto variegato.
Forse è l'unico che fa un cinema di destra, nel senso, forse anche nei contenuti, a mio parere, insomma, sì. Forse è Martinelli che ultimamente si sta un po' buttando, forse, anche sta cavalcando forse. un po' l'onda.
Poi Pupiavati non è di destra, ma è cattolico, insomma,
Da Ladri non è di sinistra, ma non è neanche di destra,
no,
tutto sommato.
Infatti, ma infatti poi un conto sono le convinzioni personali, un conto poi è il cinema che uno fa, no? Perché per esempio Pupiavati è cattolico e vicino probabilmente a posizioni, che ne so, buttiglioniane, non so che cosa voti, sinceramente non mi interessa nemmeno, non lo voglio sapere, però non si può dire che per esempio il cinema di Pupiavati è un cinema di destra. È un cinema che spesso è piuttosto bello, perché Avati è un bravissimo regista sì, è vero quello che dici tu, anche se sulla cosiddetta egemonia culturale della sinistra in questo paese io ho dei dubbi, insomma, però è vero che il cinema è sempre stato, ma perché? Perché c'è stato un momento nella storia del nostro cinema in cui il cinema è stata la vera forza di reazione rispetto al fascismo e rispetto all'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Di fatto è nell'immediato dopoguerra che il cinema italiano si connota in questo senso, tra l'altro con cineasti che alcuni erano di sinistra dichiaratamente, come Visconti, come Peppe De Santis, ma altri come Rossellini e come De Sica non lo erano affatto, però erano, diciamo che in quel periodo il cinema era istintivamente d'opposizione, ecco. E soprattutto perché raccontava delle cose che al potere di allora, che era un potere democristiano, davano molto fastidio. E quindi anche un cineasta come De Sica, che non credo proprio fosse comunista, e che comunque era, non so cosa fosse, non mi interessa, era comunque un libero pensatore, un grande poeta, forse era di sinistra, anzi sicuramente era di sinistra Zavattini, che era il suo collaboratore principe, ecco, anche un artista come De Sica proprio istintivamente andava a raccontare degli aspetti della società italiana, Ladri di biciclette, Sciuscià, Umberto D, eccetera eccetera, che davano incredibilmente fastidio al potere costituito di allora. E quindi da allora il migliore cinema italiano si pone proprio come un cinema di osservazione critica della realtà italiana, e questo vale sia per i film di denuncia, per i film impegnati, come suol dirsi, ma anche per i film di genere come la commedia all'italiana. Il genere più sessantottino del cinema italiano è il western, per esempio. Se si rivedono oggi degli spaghetti western degli anni 60, si vede proprio che contengono le tematiche del 68, dei tentativi rivoluzionari dell'epoca. Perché, tra l'altro, c'è una cosa curiosa. Una volta ne ho parlato con Carlo Lizzani di questo. Gli chiesi proprio perché, secondo lui, il western italiano era il cinema più extraparlamentare di quell'epoca. E lui mi disse una cosa curiosa, mi disse che per motivi proprio geografici, per come è fatto il paesaggio italiano e il paesaggio spagnolo dove i film venivano girati, era quasi obbligatorio ambientare i western italiani in Messico o comunque ai confini tra gli Stati Uniti e il Messico. E questo ha portato quasi istintivamente a raccontare storie di peones, storie di poveracci, storie di ribelli in qualche modo, storie dove il potere, cioè gli sceriffi, le grandi ferrovie così, erano i cattivi e i poveracci i dannati della terra erano gli eroi. E questo fa pensare a film come Quien Sabe di Damiani, come Te Pepa di Petroni, come Faccia a Faccia e Corri Uomo Corri di Solli, ma anche i film di Sergio Leone, insomma, che erano film profondamente anarchici nello spirito. Quindi questo essere di sinistra del cinema italiano a volte nasce proprio anche da circostanze accidentali, dal tipo di storie che questo cinema andava a raccontare e dall'ambientazione che riusciva a dare queste storie. Mi sono dilungato e mi sono perso, non mi ricordo più qual era la tua domanda.
La domanda era proprio quella sulla...
Perché i cineasti di destra sono così pochi?
Sì. Sull'inclinazione politica del cinema italiano.
Perché i cineasti di destra sono così pochi? Non lo so. Forse perché proprio il cinema viene percepito in questo modo, come una forma narrativa che in Italia, nei suoi esempi migliori, è comunque controcorrente, contro il potere. Per cui, se adesso il centrosinistra riuscisse a stare al potere per un po' di tempo, probabilmente il cinema italiano diventerebbe di destra. Sta al centrosinistra riuscirci in questo caso, naturalmente, non sarà facile.
Sono pochi anche, effettivamente, anche i registi cattolici in Italia. E la maggior parte di quelli, che poi, a parte appunto poche eccezioni,
sì,
ma
molti.
Di solito spesso poi...
O non in maniera diretta, perché Fellini era profondamente cattolico, però dai suoi film non è che traspaia più di tanto.
Poi spesso di solito il regista cattolico in Italia è quello che fa il film su Padre Pio o su Santa,
sì,
Maria
Goretti. Anzi, nei film di Fellini ogni tanto ci sono dei preti buffi, no? Come il prete di Amarcord che fa la confessione ai ragazzini e gli diceva ti tocchi? Ma quante volte ti tocchi? E poi le tre ave, un pater e via. Quindi... Forse una caratteristica dell'Italia è che anche i cattolici riescono a prendere in giro la Chiesa a volte. Fellini è un caso emblematico in questo. Ma anche i film di Don Camillo, no? Quelli non erano film di sinistra, anzi.
Anzi, ripassa sempre Berlusconi, anzi, sotto le elezioni,
sì,
quei film strani.
Però intanto erano film divertentissimi. E poi comunque Don Camillo è un prete strano, no? È un prete che fa un po' le sue cose, poi il crocifisso lo sgrida e gli fa fare le penitenze, però lui è un prete battagliero, combattivo, è molto più simile a Peppone di quanto non appaia a prima vista.
Tra l'altro ho letto che inizialmente il ruolo di Peppone avrebbe dovuto farlo lo stesso Guareschi, che avrebbe voluto.
Sì,
tutti
sì, 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 è vero, Guareschi l'avrebbe voluto, anche perché fisicamente era un po' così Guareschi, era grosso quei baffi. Sì.
Io volevo chiedere a Alberto se
tra l'altro, scusate, chiudo, Gino Cervi che faceva Peppone era democristiano assolutamente, per esempio.
Poi fece Gino Cervi negli Onorevoli con Totò, una parte invece completamente diversa,
sì,
che faceva
un onorevole liberale,
molto reazionario.
Sì, molto reazionario, sì. con il portavoce, sì, il tirapiedi Aroldo Thieri, sì, comunista.
Sì. Che poi però anche lui si vende per pubblicare un libro,
sì,
e
sì,
fa un sacco,
sì,
di,
sì,
soldi.
Sì.
Volevo chiedere, Alberto, se oggi c'è un regista italiano che ha ottenuto in questo momento meno di quanto merita e potrebbe con il tempo avere maggiore chance.
Bella domanda. Sì, ce ne sono sicuramente, adesso non mi vengono in mente.
Io ti posso dire una cosa, posso fare un suggerimento?
Sì, no. Anzi, ben accetto.
Più che regista mi vengono in mente due artisti che l'anno scorso sono...
Sul piano del successo di pubblico, Paolo Sorrentino, che secondo me è un regista bravissimo ed è soprattutto uno straordinario sceneggiatore, ha fatto tre bei film, però il grande successo deve ancora arrivare e speriamo arrivi presto. Prego,
l'anno scorso c'è stata una sorta di contrapposizione in occasione di Davide Donatello tra Michele Placido e Nanni Moretti, no? Effettivamente,
sì,
Nanni Moretti forse è in assoluto il più amato dei critici perché ha un primato assoluto che credo non abbia nessun regista, non solo in Italia ma forse neanche nei rispettivi premi nei mondi. Cioè, ha vinto 3 volte il premio per miglior film, tra l'altro su 4 film che ha fatto nel senso che è un primato assoluto, quindi sicuramente Nanni Moretti è valorizzato,
sì,
per quello che vale. Invece Michele Placido, effettivamente, che è un grandissimo attore, anche un grande regista, non ha ricevuto praticamente nessun premio in 30 anni di carriera. Ha ricevuto pochissimi premi e poco importanti, tutto sommato. Soprattutto mi riferisco al Davide Donatello, che insomma il nostro Oscar, no? Ha vinto qualche David Giovani, qualche premio. Però non ha mai vinto come attore e neanche come regista.
Non ha mai vinto come attore?
Mai.
Quest'anno per La Sconosciuta non ha vinto lui? Perdona la cattiva memoria.
No, no.
Va bene.
Mi dicono di sì, però.
Sì?
Come, sì?
Qualcuno
perché La Sconosciuta?
Sì.
Io vado a memoria, insomma.
Non me lo ricordo neanche.
Però semmai sarebbe uno, insomma.
No, comunque credo che Placido abbia ormai un riconoscimento come attore giustissimo, perché Placido nell'ultimo anno ha fatto 3 ruoli incredibili, secondo me. La Sconosciuta, Il Caimano e Le Rose del Deserto di Monicelli.
Sì.
E secondo me questi 3 ruoli l'hanno consacrato veramente come il miglior attore italiano in questo momento. Come regista è vero, sì, viene ancora percepito come un attore che ogni tanto fa il regista. Mentre invece ha fatto film molto belli, perché sì, secondo me
per certi versi è anche molto più regista degli altri attori registi, nel senso che forse è l'unico che in Italia quando fa il regista non fa l'attore.
Sì, è vero, sì, fa proprio il regista a tutto tondo, è vero, sì.
No, e poi ha fatto
e
anche...
dimostra una sapienza anche tecnica, perché poi la cosa bella di Placido è che quando fa il regista fa il cinema di genere anche, come Romanzo criminale, come...
Questo volevo dire, ha fatto praticamente un western moderno.
Sì, sì.
Infatti, un po' un Sergio Leone dei nostri tempi, anche se ambientato negli anni 70, insomma.
Sì,
però.
Sì, è vero, è vero. Sì. Comunque Placido anche dal pubblico i suoi riconoscimenti li ha avuti, ecco. Mentre invece ci sono registi che effettivamente hanno fatto ottimi film, ma senza avere un ritorno di pubblico degno di questo nome. Adesso continuano a non venirmi in mente, mi è venuto in mente Paolo Sorrentino. Non so, mi viene in mente Vincenzo Marra, che ha fatto un primo film molto bello, però, cioè, Tornando a casa, però certo un film difficile, parlato in siciliano stretto, con veri pescatori nel proprio ruolo, quindi la risposta di pubblico non è stata quella che avrebbe meritato. E purtroppo ci sono tanti film, piccoli film italiani, che poi non arrivano ad avere il successo che meritano. Adesso mentre parliamo me ne verranno.
Secondo me anche il regista dell'Imbalsamatore è molto bravo. Adesso mi
Matteo
sfugge,
Garrone,
mi sfugge
sì,
il nome,
vero,
però anche lui forse meriterebbe di più.
È vero, l'Imbalsamatore era molto bello, quello successivo un po' meno, comunque sì. Ah, ecco, due che secondo me sono dei grandi e che a parte il periodo d'oro di Rai 3 non hanno mai avuto il riconoscimento che meritano sono Cipri e Maresco, Daniele Cipri e Franco Maresco, anzi sono spesso un po' emarginati, un po' perseguitati, fanno molta fatica a fare il loro lavoro e loro sono veramente due enormi talenti.
C'è un altro suggerimento che mi dicono, Crialese.
Emanuele Crialese non ha vinto i premi che avrebbe meritato con Nuovo Mondo, è sicuramente un regista molto bravo, però insomma la sua visibilità ce l'ha, insomma.
Arnaldo, guarda, scusami ma ti dico che abbiamo 4 minuti.
Dura, allora mi sarebbe piaciuto parlare un po' di più anche degli artisti che quest'anno sono stati alle vie del cinema, insomma. Io vorrei ricordare...
Beh, ricordiamo che stasera c'è Nanni Moretti, insomma, ecco, quindi venite numerosi. Ieri sera per Verdone c'è stato un delirio, c'era il quintuplo del pubblico normale e stasera con Moretti bisogna essere all'altezza, anche perché sennò Nanni si arrabbia se ha meno gente di Verdone.
Non sarà facile, però
sarà facile, dai, proviamoci.
Tra l'altro,
gente,
una cosa curiosa,
gente di Terni, venite numerosi.
Non so se fino a che punto avete fatto apposta, Alberto, ma mi sono reso conto che sono state fatte molte opere seconde quest'anno, perché
non abbiamo,
cioè, c'è Bombo.
Me ne accorgo in questo momento, non abbiamo fatto apposta.
Però è curioso, perché appunto un festival, questo sicuramente invece è stato voluto, un festival più giovane rispetto al passato, cioè con sì, artisti più giovani, oltre per... anagraficamente giovani, effettivamente c'erano anche delle opere giovani, nel senso che Bianco, Rosso e Verdone e c'è Bombo
sono
e il Gatto a Nove Code
film secondi, e il Gatto a Nove Code sono i rispettivi film secondi di Argento, Verdone e Moretti. Bene, ottima cosa, ottima idea, l'anno prossimo facciamo le opere terze.
Va bene,
l'opera abbiamo... terza di Verdone è Borotalco, sarebbe stupendo,
bella, sì,
restaurarlo e rifarlo, sì, è un film delizioso.
Io prima di chiudere, un'altra cosa che, su cui Alberto è stato un po' pioniere l'anno scorso, è stato il nostro premio virtuale. Noi assegniamo come radio, anche come sito web e rivista, ogni anno un premio cinematografico appunto al cinema mondiale, diciamo, e facciamo votare
limitiamo al mondo, l'universo non è ancora,
esatto, no, soltanto, e facciamo votare artisti addetti ai lavori. Quindi quest'anno per esempio c'è stato Michele Placido, Steve Della Casa, Giorgio Pasotti, Stefano Sandrelli, Leonora Giorgio, non li dico tutti, e il primo sei stato tu, perché in radio l'anno scorso ti abbiamo chiesto di votare il miglior film dell'anno. Quest'anno ti chiediamo
cosa avevo votato,
non l'anno scorso hai votato il film di Altman, se non sono ricordato.
Ah sì, sì, Radio America, come
e no, peraltro Meryl Streep poi ha vinto come attrice,
meraviglioso.
Allora io ti chiedo anche quest'anno di votare, cioè abbiamo pochi mesi in realtà perché siamo ancora a luglio, però insomma più o meno
il miglior film del 2007.
Del 2007.
Dio mio, è difficilissimo, anche perché non mi ricordo quali film sono. Il matrimonio di Tuia, voto, sì lo so, scusate, è un voto snob, però è il film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, per cui insomma proprio è un film che è uscito in Italia e che ha fatto, rispetto al numero di copie e all'attesa, perché è un film cinese ambientato in Mongolia con attori assolutamente sconosciuti, ha fatto rispetto alle aspettative degli incassi incredibili per il fatto di essere uscito in pochissime sale. Andatelo a vedere, è un film veramente molto bello. Poi sono sicuro che lo voto solo io, quindi il mio voto vale uno, poi vincerà qualcun altro.
È molto bello anche Bobby, secondo me, il film su Kennedy.
Non l'ho ancora visto,
quello è molto bello.
L'ho perso, lo vedrò.
E Babel, anche Babel,
anche
solido
Babel,
suggerimento.
Film, sì.
Arnaldo, chiudiamo con Totò ancora.
Sì, allora abbiamo aperto con Totò, torniamo con Totò nel 40° anniversario del...
morte.
A me mi sarebbe piaciuto parlare di più con Alberto di Totò e anche di Chaplin, ma cercheremo magari l'anno prossimo, di farlo,
dai,
in futuro.
Avremo altre occasioni.
Allora, Totò con una delle sue canzoni più celebri.
Più celebri. Grazie Alberto Crespi.
Vi ricordo di potete riascoltare questa e le altre puntate sul sito www.radioadesso.it.
Questa volta l'hai detto solo due volte, stai migliorando. Va bene, grazie.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non può fallessi, io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.